Segnali di pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.
Buonasera agli ascoltatori di Radio NBC, nuovo ciclo di Segnali di Pace, nuovo orario, quindi alle 21, però sempre grandi ospiti. Ecco, vi salutano in studio Giovanni Finizio e Paola Del Rio.
Buonasera a tutti e vi saluta però anche il nostro ospite di oggi che non facciamo attendere, il professor Daniele Archibugi,
buonasera,
economista e politologo, docente all'Università La Sapienza di Roma, all'Università di Birkbeck di Londra, e ha collaborato e collabora con numerose altre università come la London School of Economics and Political Science. Comunque oggi parliamo di Nazioni Unite, crisi e futuro delle Nazioni Unite, e quindi partirei subito perché abbiamo molte questioni da chiederle.
Sì.
Allora, 60 anni fa le Nazioni Unite sono nate con, diciamo così, il fine principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Dopo questi 60 anni, possiamo fare un piccolo bilancio sintetico? Ha funzionato questo sistema?
Ma guardi, io... Bisogna vedere che cosa uno chiede al sistema. Il sistema in quanto tale non esiste, perché le Nazioni Unite sono un crocevia dove si incontrano gli stati, e neppure gli stati, i governi degli stati. E quindi sulla base di quello che sono disposti a fare i governi di questi stati, le Nazioni Unite possono funzionare molto bene o possono funzionare molto male. E finora le Nazioni Unite hanno tentato di erodere sempre di più uno spazio nelle competenze degli stati, e in qualche caso ci sono riuscite anche con un certo successo, quando non avevano ostacoli insormontabili di fronte a loro, e altre volte non ci sono riuscite. Però io credo che sia sbagliato, come molti fanno, penso ai neoconservatori americani, e prendersela con le Nazioni Unite. Uno se lo deve prendere con il sistema degli stati, che non ha dato all'ONU i poteri necessari per svolgere le proprie competenze.
Sì, e infatti possiamo dire che alla fine della guerra fredda, no? La guerra fredda all'interno delle Nazioni Unite ha significato un po' un blocco, no? Perché all'interno del Consiglio di Sicurezza, questo organo, insomma, diciamo che è l'organo un po' il più discusso delle Nazioni Unite, all'interno del quale, insomma, si prendono le decisioni che riguardano la sicurezza e la pace internazionale, il Consiglio di Sicurezza era bloccato in quegli anni dai veti incrociati di Stati Uniti, Unione Sovietica, e alla fine di questa quest'epoca ci si aspettava, insomma, una rinascita un po' di questo sistema. È stata così poi alla fine?
Beh, voglio dire, è indubbio che con la fine della guerra fredda, con la vittoria delle democrazie occidentali, uno si aspettava un ruolo molto più attivo delle Nazioni Unite, no? E purtroppo questo ruolo non c'è stato. Io vorrei dire che anche nell'epoca della guerra fredda, nonostante, come lei giustamente ricordava, i veti incrociati e altre cose del genere, poi invece l'ONU ha avuto su alcune cose un ruolo fondamentale. Pensiamo ad esempio alla decolonizzazione, no? Noi eravamo in un mondo di pochi stati e di grandi imperi coloniali, l'impero inglese, l'impero francese, addirittura imperi, se possiamo usare la parola, straccioni, come quello portoghese, che è durato fino al 1974-75, ed era una situazione insostenibile da tutti quanti i punti di vista. E ecco, io credo che l'ONU abbia avuto un ruolo molto importante nel garantire il passaggio da sistemi coloniali a stati autonomi. Anche in questo caso il ruolo poteva essere maggiore, ovviamente, no? Poteva avere una transizione dove si aiutavano anche questi nuovi stati ad avere un autogoverno, invece di lasciarli, come spesso è accaduto, nelle mani di dittature spesso sanguinarie. Però, ecco, ad esempio, questa è una cosa che noi dobbiamo riconoscere. Nonostante la guerra fredda, nonostante la rivalità tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, poi alla fine il macchinario delle Nazioni Unite è stato utilizzato.
Sì, basti pensare anche ai diritti umani, no? Sì, quindi tutti...
E questo è l'altro aspetto, diciamo così, più, diciamo, ideologico, no? Noi oggi c'è un vocabolario comune che circola in tutto il mondo e che limita le azioni tanto degli stati democratici quanto degli stati ancora non democratici, tanto degli stati avanzati, tanto degli stati in via di sviluppo, Questo tipo di discorso sulla legalità internazionale, sui diritti umani, non esisterebbe senza le Nazioni Unite. Ora, uno può dire, è efficace? Ecco, non sempre. Però, voglio dire, prendiamo ad esempio il caso di Guantanamo, il caso della tortura in Iraq, no? Violazioni composte dagli Stati Uniti, un membro delle Nazioni Unite con una Costituzione democratica. Probabilmente senza tutto il macchinario delle Nazioni Unite, la retorica delle Nazioni Unite, queste violazioni passerebbero in secondo piano, verrebbero considerate accettabili. Invece proprio il fatto che c'è un discorso internazionale, una condanna che spesso gli stessi Stati Uniti hanno fatto al di fuori dei propri confini, dimostra che poi bisogna mettere degli ostacoli. E quindi io mi rendo conto che, cioè, molte persone, io sono tra quelli, vorrebbero un ruolo molto più attivo per l'ONU, vorrebbero molti più poteri, molti più cambiamenti, e cioè, nonostante in molti casi, ecco, cerchiamo di fare meglio piuttosto che di denigrare una istituzione che, se ha avuto dei problemi e ne ha avuti tanti, se ha avuto dei fallimenti e ne ha avuti tanti, lo deve principalmente al fatto che i suoi membri non hanno fatto nulla.
Sì, ecco, senta, noi abbiamo intitolato la nostra trasmissione con la crisi e la riforma, il futuro anzi delle Nazioni Unite. Ecco, ma oggi, alla luce anche degli avvenimenti recenti, Afghanistan, ma soprattutto l'Iraq, ecco, le Nazioni Unite sono state, c'è stato un tentativo un po' da parte degli Stati Uniti e gruppi di volenterosi, insomma, di marginalizzarle, no? Sostanzialmente. Ecco,
certo.
Possiamo dire oggi quindi che le Nazioni Unite attraversano un periodo di crisi senza precedenti, secondo lei?
Ma senza precedenti non direi. Direi anzi il contrario, che voglio dire, proprio il fatto che se ne parli così tanto è la dimostrazione che oggi sono ritenute un attore politico. Negli anni 60 nessuno ne parlava delle Nazioni Unite, erano irrilevanti, no? Quindi adesso, voglio dire, c'è un film nelle sale, L'interprete, con Nicole Kidman e Sean Penn, è un film che si svolge dentro il Palazzo di Vetro, no?
Sì. Sì, sì.
Ecco, voglio dire, è una piccola indicazione, ma probabilmente negli anni 70 nessuno avrebbe mai pensato di fare un film dentro il Palazzo di Vetro, no?
Sì.
Ecco, quindi stiamo parlando di una sede che è diventata più visibile, ed è una sede non solo che è diventata più visibile, ma anche una sede sulla quale molte persone hanno delle aspettative maggiori. E adesso vengo all'altro problema che avete sollevato, quello della riforma delle Nazioni Unite. Dico subito che io non credo che questa riforma sia oggi fattibile. Era senz'altro più fattibile nel 1995, quando si è festeggiato con grande clamore il 50° anniversario dell'organizzazione, per tante ragioni: perché la Guerra Fredda era finita da meno tempo, perché alla Casa Bianca c'era Bill Clinton e perché c'era un consesso, cioè le relazioni tra Europa e Stati Uniti erano ancora in una fase, come dire, abbastanza idilliaca, non c'era stata la seconda guerra in Iraq. Ma ciò nonostante, ritengo che sia ugualmente importante insistere sulla riforma delle Nazioni Unite, e per una ragione molto semplice: perché oggi i paesi democratici, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno un peso politico enorme, sono totalmente egemoni, possono fare, come si è visto dal punto di vista culturale, politico, economico, militare, tutto quello che vogliono senza ostacoli. Hanno fatto la guerra, hanno deciso alcuni, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e qualche altro Stato, di fare la guerra del Golfo, la guerra in Iraq l'hanno fatta. E allora, siccome questi Stati dicono sempre che le Nazioni Unite non possono essere utilizzate perché non sono democratiche, bisogna dire tutti i giorni: le Nazioni Unite si possono rendere democratiche, basta che ci sia la volontà politica per farlo.
Però, per esempio, abbiamo visto anche a settembre, adesso c'è stata l'assemblea dei capi di Stato e di Governo a New York, e si è parlato ancora una volta di riforma delle Nazioni Unite, e in particolar modo ancora una volta si è affrontato il problema del Consiglio di Sicurezza e la sua mancanza,
sì, certo,
di democrazia. Però ancora una volta non si è trovato un accordo e si è ancora di fronte a un impasse, insomma. E secondo lei perché allora non si riesce a prendere in mano questa situazione?
Ma cominciamo a dire che secondo me il problema del Consiglio di Sicurezza è un problema, uno soltanto, e non no, ce ne sono tanti altri, ma va bene. E quindi concentrarsi soltanto sul Consiglio di Sicurezza probabilmente non è l'unico problema. E secondo, chi è che si oppone alla riforma? No? Vuol dire che nel caso se si opponesse la Cina, un paese totalitario, la cosa sarebbe normale, no? Invece qui all'ONU c'è sempre questa contraddizione. Da una parte ci stanno gli Stati Uniti che gridano che non c'è democrazia, che devono addirittura fare le guerre per esportare la democrazia. Dall'altra, quando uno dice ma facciamo un tribunale penale internazionale, dicono no, non ci stiamo. Quando si fa una qualsiasi altra proposta per un trattato per mettere al bando le mine antipersona, che è noto che vanno ad uccidere soltanto i poveri disgraziati, molti dei quali bambini, dicono non ci stiamo, no? E allora c'è questa. Le Nazioni Unite servono oggi a rendere evidente che le democrazie occidentali, e prima fra tutte gli Stati Uniti, hanno una pericolosa schizofrenia tra quello che predicano e quello anche che hanno al proprio interno, perché gli Stati Uniti, io ripeto, sono un paese al proprio interno democratico, certamente molto più democratici di tanti altri paesi del terzo mondo, e dall'altra parte questa loro opposizione a qualsiasi tentativo di introdurre dei semi più robusti di democrazia dentro le organizzazioni internazionali.
Sì. E quindi, ecco, ci sarebbe anche da obiettare, diciamo, su quella teoria, che però non lo facciamo ora, che sostiene che chi è democratico all'interno si comporta in modo democratico anche all'esterno.
Sì, questo appunto, e questo è, come dire, io credo che sia stato il contributo forse più importante che io ho dato alla teoria delle relazioni internazionali. Ecco, c'era un'assunzione implicita che democrazia all'interno e all'esterno andassero mano per la mano, invece questo qui purtroppo non è vero.
Sì, ecco, senta, le Nazioni Unite sono nate come un'organizzazione di stati, no?
Certo.
Ecco, esatto, ecco, quindi dovevano affrontare situazioni di conflitto tra stati e che riconoscevano come propri soggetti, unici se non comunque protagonisti, gli stati. Ecco, ma oggi, in un'epoca di globalizzazione che quindi erode, no, la sovranità degli stati, ecco, secondo lei è ancora, e quindi anche proliferare, diciamo, di attori dalle cellule terroristiche alle organizzazioni non governative e così via. Ecco, è ancora attuale pensare alle Nazioni Unite basandole su questo assunto?
Beh, ovviamente le Nazioni Unite sarebbero molto più robuste se riuscissero ad avere una legittimità maggiore anche su altre fonti. E il segretariato ha tentato in vari modi di aprirsi alla società civile, alle organizzazioni non governative, a chi spesso sta in prima linea nei conflitti, le organizzazioni tipo appunto Medici Senza Frontiere, Amnesty International e tante altre cose del genere. A giugno, ad esempio, c'è stata un'iniziativa molto importante nel Palazzo di Vetro in cui il segretario generale ha avuto la traduzione italiana sarebbe ascolto informale delle organizzazioni non governative, proprio nella sede dell'Assemblea Generale, no? Ecco, è stato un fatto importante. Ora, ovviamente, sono, come dire, si parla e poi non hanno un potere effettivo, ma io penso che più questa casa di tutti, il Palazzo di Vetro, si riesce ad aprire anche ai sindacati, alle imprese, ai cittadini del mondo, no? E più ovviamente diventa solido. Ora, persone, come dire, che in Italia che si racchiudono intorno alla tavola per la pace, Antonio Papisca, io stesso ed altri, abbiamo fatto proposte molto più radicali, ad esempio abbiamo voluto sognare, pensare a un Parlamento mondiale, no?
Sì, infatti.
Sulla base del Parlamento europeo.
Sì, ecco, ne parleremo dopo di questo.
Sì, infatti, noi volevamo prima fermarci un attimo per ascoltare una canzone, prima di parlare proprio di una nuova ONU, casa di tutti, appunto, aperta soprattutto ai popoli. Quindi ascoltiamo L'isola che non c'è di Bennato.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te.
Bentornati in studio e bentornati con Daniele Archibugi. Appunto, ci siamo lasciati parlando di queste Nazioni Unite case di tutti, ma secondo lei, appunto, quindi anche alla luce della crisi dello Stato, eccetera, i popoli, i cittadini del mondo, indipendentemente dai loro stati, possono trovare un ruolo nelle Nazioni Unite?
Ma voglio dire, molti già l'hanno trovato. Se noi pensiamo a tutta l'attività di volontariato che viene fatta accanto, insieme, collaborando con organizzazioni internazionali, e già ci rendiamo conto che un ruolo alla Nazione Unita è stato trovato, perché l'UNICEF, che si occupa di bambini e infanzia, non potrebbe fare quello che fa, che pure è insufficiente, senza l'apporto di molti volontari e altre. Lo stesso vale per l'Alto Commissariato per i Rifugiati, e vale per tutte le agenzie delle Nazioni Unite, no? E spesso ci sono queste forme di collaborazione sul campo che sono molto più efficaci delle forme di collaborazione che invece ci stanno a New York nel Palazzo di Vetro, no? E quindi questo già c'è. Certo, di più si può fare, e soprattutto si tratta di capire se queste organizzazioni non governative debbano sempre rimanere nella strada, spesso con i cartelli, sì, o in altri casi nei corridoi, come già successo, e anche con un ruolo molto, molto proficuo. Pensa ad esempio alla Corte Penale Internazionale. Io sono di Roma. Nel 1998, quando a Roma si è firmato il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, tutte le delegazioni dei governi che hanno partecipato all'incontro erano pressate da gruppi di pressione dei propri paesi, che avevano competenze tecniche, quindi, voglio dire, non avevano l'accesso diretto nelle stanze dove si prendevano le decisioni, però poi facevano un raccordo costante con le persone che poi prendevano le decisioni, con i diplomatici, che magari erano molto più tiepidi rispetto alla questione di quanto fossero loro, no? E quindi io credo che bisogna faticosamente continuare con questo tipo di iniziative.
Sì. Senta, allora, lei è stato tra i fondatori, insieme ad altri come David Held, come Mary Caldor e così via, della, così potremmo dire, la scuola della democrazia cosmopolitica, no? Che qui ci interessa, no? È molto focalizzata anche sulla opportunità e sulla necessità della creazione di un Parlamento mondiale, no? Ecco, allora ci spiega così qual è questa necessità e come dovrebbe essere questo Parlamento mondiale?
Ma voglio dire, l'idea è un'idea molto antica che ha nobili origini, è stata proposta nel 600, alla fine del 600 da un quacchero inglese, William Penn, il fondatore della Pennsylvania, e poi è stata ripresa da tante altre persone. Se si crede veramente nella democrazia, non si capisce perché la democrazia debba esistere soltanto all'interno degli stati e non anche nelle organizzazioni internazionali. E nell'Assemblea Generale dell'ONU e ancora di più nel Consiglio di Sicurezza ci stanno criteri di rappresentanza che sono curiosi. Nell'Assemblea Generale un paese come Malta ha un voto come l'India, come la Cina o come gli Stati Uniti. No? Nel Consiglio di sicurezza poi sappiamo c'è il cosiddetto potere di veto dei 5 membri permanenti che è da solo sufficiente a bloccare qualsiasi decisione. Ora, non è realistico pensare di cambiare radicalmente queste istituzioni, però si possono invece accompagnare con delle istituzioni che siano più legittime. E più si aumenta la legittimità nel processo decisionale e più probabilmente diventa necessario usare la forza. E quindi l'idea è quella di avere un Parlamento mondiale che potrebbe essere molto simile al Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, eletto soltanto da paesi che consentono le libere elezioni. E quindi ci potremmo trovare in una situazione paradossale che paesi il cui governo non è eletto democraticamente potrebbero lo stesso decidere, per non essere esclusi, di consentire l'elezione di membri al Parlamento mondiale, no? E questo potrebbe essere un forum, innanzitutto un forum consultivo, che avrebbe la possibilità di parlare e di prendere posizione sui temi più importanti della nostra epoca, ad esempio sulla guerra in Iraq, sull'aiuto allo sviluppo, sull'azione delle istituzioni economiche tipo la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Poi ovviamente molte persone si sono un pochettino sbizzarrite anche nel dire come dovrebbe essere questo tipo di Parlamento mondiale, ad esempio quanti dovrebbero essere i parlamentari. C'è chi ha pensato a un'assemblea parlamentare di circa 600 persone che si potrebbe riunire in concomitanza o subito prima dell'Assemblea Generale. Potremmo vederla in qualche modo come una istituzionalizzazione di ciò che già esiste, ad esempio di questa audizione informale che il segretario generale ha organizzato lo giugno scorso della società civile.
Certo, ma è sufficiente il potere consultivo? Cioè, cosa cambierebbe nelle Nazioni Unite con un potere consultivo di questo tipo?
Siamo nella strategia dei piccoli passi, ovviamente, no? Da un certo punto di vista uno pensa sempre che poi le istituzioni il potere lo acquisiscono nel momento in cui sono capaci di dare una risposta effettiva. È evidente che se qualcuno volesse pensare immediatamente di dare troppe funzioni a questo Parlamento, l'oligarchia degli Stati bloccherebbe qualsiasi riforma, no?
Sì.
Se invece uno comincia a dire un processo consultivo, ecco, ricordiamoci pure nel caso la dieta di Francoforte non aveva grandi poteri e poi invece se l'è presa, è diventata la forza propulsiva dell'unificazione tedesca, no? Ecco, quindi io credo che probabilmente la strategia dei piccoli passi pragmatici è quello di dire: cominciamo ad avere un'assemblea e nel momento in cui i cittadini del mondo sentono una legittimità di questa assemblea e anche un'obbligazione politica nei confronti di questa assemblea, allora secondo me diventerebbe più difficile per gli stati che hanno la forza poter agire in modo indiscriminato.
Ecco, professore, nonostante i fallimenti delle Nazioni Unite e i tentativi recenti anche da parte degli Stati Uniti di marginalizzarle anche in occasione della guerra in Iraq e così via, e di questa tendenza anche un po' che è un po' più di lungo periodo verso la deregolamentazione, no? Dopo 60 anni, no? Come mai non siamo ancora abituati alla debolezza e alla marginalità delle Nazioni Unite? Perché in fin dei conti alcuni perlomeno, ecco, sostengono che il bene pubblico della sicurezza internazionale è stato garantito dal secondo dopoguerra dalla potenza egemone, cioè dagli Stati Uniti. Ecco, perché allora oggi non ci siamo ancora rassegnati, perché sentiamo oggi ancora di più la necessità di questa riforma?
Beh, perché evidentemente quando c'è un egemone si creano delle situazioni che sono di convenienza per l'egemone, ma non necessariamente per tutti quanti gli altri stati del mondo. E siccome nel mondo di stati ce ne stanno almeno 191, è evidente che tutti quanti gli altri preferirebbero avere un sistema di relazioni internazionali che non è fondato su una sola egemonia. Un paese comanda e tutti quanti gli altri obbediscono, ma al contrario è fondato sulla cooperazione e il dialogo tra le varie forze politiche. E quindi mi sembra del tutto logico che chiunque non appartiene allo Stato egemone abbia oggi un interesse a rafforzare il multilateralismo e quindi l'istituzione principale del multilateralismo, che sono le Nazioni Unite. Ora, io voglio dire, non credo che bisognerebbe vedere una contrapposizione tra l'esistenza degli Stati Uniti e le Nazioni Unite. Questo è il modo in cui il problema viene percepito negli Stati Uniti, no? E quindi loro hanno sempre questa alternativa, o agire da soli o agire con gli altri. Se uno guarda al dibattito politico americano, vede chiaramente che ci sono due prospettive diverse, la prospettiva repubblicana e la prospettiva democratica. La prospettiva democratica è quella che cerca di utilizzare le istituzioni multilaterali, spesso proprio per ottenere i loro risultati.
Sì, comunque va anche detto che così anche Clinton, diciamo, questa tendenza alla deregolamentazione è proseguita anche con Clinton, cioè il protocollo di Kyoto, cioè la Corte Penale Internazionale, non hanno mai visto gli Stati Uniti come come sostenitori convinti, insomma.
No, evidentemente c'è un problema dell'egemone. L'egemone ha molto meno interesse di qualsiasi altro membro della comunità internazionale a rifarsi alle organizzazioni internazionali, proprio perché ha tante di quelle risorse, tanto di quel potere che può farlo da solo. Però voglio dire, in molti casi abbiamo ottenuto la possibilità di portare anche gli Stati Uniti in questo processo di riforma. L'amministrazione Clinton, dopo una serie di negoziati anche peggiorativi, alla fine sarà convinta di firmare il trattato della Corte Penale Internazionale. L'amministrazione Bush ha cambiato posizione. No? E quindi voglio dire, non voglio dire che ci sia una situazione ideale e una non ideale, però bene o male anche nel dibattito politico americano ci sono delle differenze e sarebbe sbagliato non tenerne in considerazione.
Allora ci avviamo un po' alla conclusione. Il nostro programma si chiama appunto Segnali di Pace, quindi noi possiamo ancora guardare le Nazioni Unite come un'istituzione, cioè nel futuro, no? Come l'istituzione che garantirà la pace?
E secondo me ne abbiamo molto bisogno. Se queste Nazioni Unite saranno rafforzate o no dipende dagli Stati e dipende dai cittadini, e quindi è nostra responsabilità decidere se le vogliamo tenere come uno zombie o se invece vogliamo rafforzarle.
Ecco, senta, così normalmente noi verso la fine della puntata chiediamo un suggerimento così da bibliotecario, no? Cioè chiediamo un suggerimento su quale può essere un libro adatto e utile alla lettura sull'argomento. Ecco, lei cosa propone?
Guardi, io ne segnalo almeno tre e per ragioni diverse. Il primo è un caso un po' più unico che raro, è un libro di Christian Rocca che si chiama Contro l'ONU, ripeto, Contro l'ONU, sì. Il fallimento delle Nazioni Unite e la formidabile idea di un'alleanza tra le democrazie, pubblicato nella nuova casa editrice che si chiama Lindau. È uno dei pochissimi libri in italiano, di un autore italiano, un giornalista del Foglio, che sposa in pieno le ipotesi e le tesi dei neoconservatori americani. E quindi voglio dire, è un libro, da un certo punto di vista sono libri che si trovano molto frequentemente negli Stati Uniti, però ovviamente perché lì c'è un interesse, invece che ci sia qualcuno che faccia il lavoro di sponda a favore degli egemoni, dell'egemone americano anche in Italia e più generalmente in Europa, è molto meno frequente.
Quindi sì.
È un libro, voglio dire, che io ho letto con interesse proprio perché mi sembra la prospettiva sbagliata, diciamo così. Poi c'è un altro libro di un altro giornalista che si chiama Paolo Mastrolilli, che è intitolato Lo specchio del mondo, le ragioni della crisi dell'ONU, pubblicato dalla Terza. Questo è un libro molto più documentato, molto più ponderato, è un giornalista che ha lavorato per la Radio Vaticana, Avvenire, adesso lavora alla Stampa, e che dà un'idea anche abbastanza chiara dei dibattiti interni alle Nazioni Unite da un punto di vista proprio di chi le cose le ha viste. Un libro più accademico è quello di Andrea De Guttri e Fabrizio Pagani, che si chiama Le Nazioni Unite, sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva, pubblicato dal Mulino, e questo è un testo che ad esempio non sfigurerebbe in un corso universitario, anzi voglio dire potrebbe essere un ottimo testo per un corso universitario. Nessuno di questi tre libri fornisce la prospettiva, se vogliamo, radicale, spesso anche utopica, di una riforma delle Nazioni Unite che sposi l'ideale democratico. Questo è stato fatto in Italia da altre persone, l'ha fatto Antonio Papisca in passato, l'ho fatto pure io in alcune delle mie pubblicazioni, probabilmente oggi lo fa quotidianamente, non quotidianamente, ma almeno una volta l'anno la tavola della pace di Perugia. Ecco, probabilmente, dato che si parla tanto di ONU, io spero che ci sia magari tra gli ascoltatori un autore più giovane che voglia dedicare un nuovo libro a vedere come queste idee possono essere applicate oggi.
Sì, ecco, noi diciamo abbiamo in linea anche un ospite modesto, perché lui stesso nel 94 ha scritto un libro che si chiama Il futuro delle Nazioni Unite, insomma, per cui anche se lo cita non
consigliamo.
Sì, io quel libro l'ho scritto, è vero, nel 95 era un libro che rifletteva l'esperanza del 50° anniversario.
Esatto, sì.
Eravamo molto più ottimisti all'epoca, forse anche perché eravamo 10 anni più giovani. Però voglio dire, io non tutte le proposte che ho fatto, che ho preso in rassegna in quel libro, non è che sono passate di attualità. Ne avremmo bisogno oggi, forse ancora di più di quanto ne avevamo bisogno all'epoca.
No, anzi, la cosa sconvolgente è che i dibattiti per quanto riguarda le Nazioni Unite rimangono alla fine sempre gli stessi, non le pare?
Certo, perché non ci stanno riforme, quindi voglio dire, è chiaro, anzi, la situazione è peggiorata rispetto al 95, perché ancora di più c'è stata un'ondata che ha tentato di marginalizzare l'organizzazione, una politica estera americana ancora più aggressiva, pensiamo a quello che ha fatto John Bolton da quando è arrivato come ambasciatore, peraltro con un colpo di mano in cui appunto il Senato, neppure il Senato americano era d'accordo su quella nomina, no? Quindi una situazione del genere, però ecco, si tratta di la bandiera della democrazia, bisogna portarla avanti sia nei momenti più favorevoli e ancora di più nei momenti che sono difficili.
E quindi chiudiamo, insomma, con questo sguardo al futuro e con questo sguardo anche un po' quindi ottimista verso il futuro, e ringraziamo veramente molto il nostro ospite Daniele Archibugi, per me è stato veramente un piacere.
Grazie a voi.
E diamo appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori a mercoledì prossimo alle ore 21, sempre su Radio NBC, con un altro ospite, e siamo molto lieti anche di questo ospite, Edo Ronchi.
Sì. Grazie a tutti e a risentirci
buona
la prossima
serata.
Settimana.
Segnali di pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.